SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Io sono Paolo Gallo e questo è un podcast in lingua italiana di SBS.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Per la rubrica legata alle storie degli italiani che sono venuti qui in Australia per continuare una parte della loro vita, questa mattina c'è Matteo Zini, che saluto e ringrazio per essere qui ospite con noi a SBS Italian.
Ciao Paolo, grazie a voi, grazie a tutti, è un piacere come sempre.
Senti Matteo, raccontaci un po' che cosa fai oggi, di cosa ti occupi e dove vivi.
Vivo a Brisbane, da quasi 12 anni, quest'anno a novembre farò 12 anni in Australia. Ho delle gelaterie in Queensland, la macelleria gelateria, ne abbiamo tre a Brisbane e una in Gold Coast. Ho due gelaterie a Sydney, Zini Contemporary Gelateria a Circular Quay e recentemente abbiamo aperto un punto vendita a Neutral Bay. Mi occupo anche di consulenze nel mondo del gelato, lavoro tanto con un'azienda italiana che produce macchinari, faccio consulenze private, per lo più in giro per sud-est asiatico, Australia, Nuova Zelanda. In realtà l'anno scorso sono anche finito in Argentina.
Diciamo che sei abbastanza impegnato, Matteo, che ne dici?
Abbastanza.
Senti, andiamo un po' indietro nel tempo. Hai detto che sei arrivato 12 anni fa a Brisbane. Tu di dove sei originario, come ti sei mosso e perché sei venuto qui in Australia?
Allora, io sono originario di Bologna, dove praticamente ho conseguito la laurea in economia. Poi ho fatto una specialistica in trade marketing a Parma. Una volta laureato, 2009... alla specialistica ho deciso di venire in Australia per la prima volta come working holiday, classica esperienza. Sono partito da Sydney, poi ho viaggiato, sono andato nelle farm, ho fatto un giro praticamente circumnavigato tutta l'Australia, ho fatto circa 28.000 km in macchina e dopodiché praticamente mi è iniziato, diciamo, nella testa la voglia di stabilirmi in Australia. Quindi nel 2010 sono ritornato in Italia, ho trovato un lavoro nel mio settore, lavoravo per Virtus Pallacanestro Bologna nell'ufficio comunicazione stampa, ho iniziato lì, lavoravo anche nell'ufficio marketing di un'azienda che si occupava di parti per l'industria. In Italia è sempre abbastanza tricky, come si direbbe qua, misero stipendio, prospettive di crescita veramente poche, quindi la mia voglia di tornare in Australia ogni giorno aumentava, diciamo. Ora tu ti chiederai, ma come sei finito nel gelato?
Esatto, infatti questo stavo girando con te, diciamo, il mondo quando sei venuto in Australia, sei tornato di qua, ti ho visto lì seduto in ufficio e poi dicevo, e il gelato quando arriva?
Allora, volevo trovare un modo per tornare in Australia in maniera permanente, quindi avevo bisogno di un piano prima di tutto, cioè non volevo ritornare con un secondo working holiday visa e giocarmi le mie carte direttamente qua, perché sapevo già all'epoca era molto difficile, oggi ancora di più probabilmente, quindi avevo bisogno di un piano ben definito e ben delineato. Poi io ho sempre avuto la passione, non so, forse perché la mia famiglia è una famiglia che ha sempre avuto business, ho studiato quello, ho sempre avuto la voglia anche di avere un business mio. Quindi praticamente, diciamo, nel periodo tra il 2010, quando ho iniziato a lavorare, e il 2013, in quel periodo lì praticamente, diciamo, ho iniziato a a studiare vari settori, nel senso che grazie al lavoro tramite Virtus Pallacanestro Bologna mi capitava ogni tanto di fare fiere, e mi ricordo che all'epoca, diciamo che c'era, sai, la famosa crisi ancora in Italia, ancora nel 2010, 2011, 2012 si parlava della crisi, quella del 2008. Non c'erano grossi investimenti, non c'erano settori in crescita, tranne quando sono finito al SIGEP, che è la fiera più grossa nel mondo del gelato, pasticceria e bakery in Italia, Rimini, che si tiene ogni anno in gennaio, dove ho visto veramente un mondo completamente diverso. Stand apocalittici, grossi investimenti appunto per costruire questi stand, un afflusso di persone illimitato, al che ovviamente mi si è accesa la lampadina, ho detto mi sembra che il mondo del gelato non sia troppo in crisi. Dalla prima volta che sono andato al SIGE ho iniziato a prendere contatti, ho iniziato a parlare con gente e ho iniziato anche a frequentare i miei primi corsi di gelato. Io mentre lavoravo, diciamo, nel mio tempo libero studiavo il gelato, sia dal punto di vista proprio tecnico del prodotto in sé, e uno studio del settore proprio, gelateria e gelato.
E come avevi unito quel settore lì all'Australia?
Praticamente, ovviamente dopo ho fatto un po' di collegamenti tra la mia esperienza in Australia, il mondo del gelato, e mi ricordo che praticamente non c'era grossa offerta di gelati in Australia. Quindi ho detto, beh, magari se porto un prodotto genuino, italiano, studiato come si deve, in Italia, a Bologna, che è una delle capitali del gelato. Sono sommate, diciamo, tutte queste cose. Ho avuto la fortuna di conoscere le persone giuste nel settore, ho avuto la fortuna di formarmi tanto e di lavorare a stretto contatto con alcuni dei migliori chef nel mondo della gelateria e nonché imprenditori nel mondo delle gelaterie. E praticamente da lì è iniziato, diciamo, la mia decisione definitiva di entrare in questo mondo e studiare un piano per poi portare tutta questa esperienza che stavo facendo in Italia in Australia.
Ho capito, quindi hai unito un po', diciamo, tutti i vari puntini, insomma, che erano lì un po' sparsi,
esatto,
nella tua vita.
All'inizio di un plan, diciamo, sono tutti un po', esatto, un po' sparsi, poi man mano che ti metti dentro alle cose, diciamo, si iniziano ad unire piano piano. Ripeto, è stato un percorso di pianificazione, studio, eccetera, di circa quasi 3 anni, 2 anni e mezzo.
Esatto, perché allo stesso tempo c'era la parte di pianificazione, però c'eri anche tu proprio sul campo a cercare l'idea giusta, a cercare le cose giuste e mettere insieme un po' tutte le informazioni, no? Che poi immagino avrai trovato strada facendo.
Esatto, esatto.
E quindi da lì, da quando hai capito, insomma, la strada da percorrere, poi lì come ti sei mosso? Quando è nata la prima gelateria? E poi qui c'è anche una grande domanda che ti faccio, perché tu hai detto la gelateria che si chiama macelleria, dico bene?
Esatto, esatto. Vedi, quella è un'altra parte dei puntini che ci uniscono, diciamo, no? Io ho fatto tutti i corsi di gelateria possibili, immaginabili, studiato tutti i libri possibili, immaginabili nel settore gelateria per essere super preparato nel settore una volta venuto in Australia. Ho lavorato con grandi chef in gelaterie famose a Bologna. L'ultimo passaggio che mi mancava della mia pianificazione o parte della mia pianificazione era comunque gestire una gelateria per i fatti miei, o comunque avere un business mio. E quindi la decisione è stata, siccome poi io sono venuto in Australia con un mio amico, poi ha preso percorsi diversi nella sua vita privata, diciamo, però abbiamo fatto questa cosa insieme. Lui praticamente è rimasto a lavorare con uno dei più bravi gelatieri in Italia a Bologna, al che ho detto, se tu ti fai tutta questa esperienza qua, è inutile che la faccia anch'io uguale, perché non prendiamo una gelateria in gestione e iniziamo a gestire e a vedere tutta la parte di business della gestione di una gelateria. E quindi io sono andato in giro a cercare gelaterie in vendita a cui dicevo, non la voglio comprare, però te la voglio gestire, coprirti tutti i costi, darti anche, diciamo, un fee per il takeover, diciamo, del tuo business, basta che mi fai fare il gelato che voglio io, mi fai gestire l'azienda come se fosse mia. Quindi io ho stipulato un contratto d'affitto d'azienda con una gelateria che era in vendita, che all'epoca era chiusa, erano stati addirittura buttati fuori da quel negozio. E quindi la soluzione era un negozio tre porte più in giù, che in Italia, sai, c'erano ancora le serrande, le famose serrande. Tiri su la serranda ed era un'antica macelleria di quartiere, con ancora tutte le caratteristiche delle vecchie macellerie di quartiere. C'era un sacco di marmo, c'erano, diciamo, gli stemmi del consorzio macellai dell'Emilia Romagna, c'era un sacco di caratteristiche fighe, diciamo, che mi ha portato a dire: beh, questo è bellissimo, perché non riqualifichiamo la macelleria come gelateria? Teniamo tutte le caratteristiche della macelleria come era un tempo, ci buttiamo dentro una gelateria e la chiamiamo la macelleria gelateria.
E quindi tu, una volta poi hai cominciato un po' tutto questo cammino, e nel momento in cui sei arrivato in Australia, come l'hai replicata questa cosa?
Diciamo i tre capillari più grossi della pianificazione di questo business, nonché scelta di vita, erano: uno, la parte prodotto in sé; due, era una parte, diciamo, di business plan economico, ovviamente rapportato sull'Australia; parte tre, che era, è sempre stato un grosso punto interrogativo, e se vogliamo io e il mio socio siamo stati un po' matti, perché fino a che non siamo arrivati qua e fino a che nel processo non ci abbiamo sbattuto la faccia contro, il capillare numero tre, il visto, è sempre stato un punto interrogativo.
Esatto, e qui come ti sei mosso? Perché poi quella è un po' la sorpresa un po' di tutti, no? Perché sembra quasi la cosa che è meno importante, dove tutti, diciamo, iniziano sempre dalle altre parti, no? La maggior parte delle persone iniziano dal business, faccio questo, faccio quell'altro, e poi arriva il visto e uno rimane lì un po' a bocca aperta e dice: ah, cavolo.
Esatto. Noi praticamente è stato tutto in contemporanea. Cioè, un giorno ti dedichi al gelato, un giorno ti dedichi alla parte economica, un giorno ti dedichi a cercare di capire come potresti fare un percorso di visa per poter restare. Diciamo, applicai per la sponsor visa tramite il mio business come marketing specialist. Avevo il degree
e l'esperienza.
L'esperienza lavorativa.
Sì.
Quindi fondamentalmente il percorso era quello. Okay. E poi da lì ti dico, la mia esperienza ne sono successi di tutti i colori. Il visto permanente è arrivato nel 2020.
Che siamo a 6 anni di distanza praticamente.
Sì, dopo 6 anni, dopo che sono stato rifiutato 2 volte. Una volta perché il mio primo avvocato dell'immigrazione si scordò di mettere dei documenti, quindi è arrivato in ritardo, errore suo, e Immigration ha rifiutato. Quindi quando ti rifiutano, appila al tribunale. Per fortuna, quasi nel 2015, ho cambiato avvocato. La nuova avvocata mi fa: guarda, vai in Italia, vai in vacanza, tanto ci devo già andare, droppa tutto, togliti anche il tribunale, rifacciamo tutto da capo, da fuori. Quindi praticamente ho riapplicato una seconda volta per questo sponsor visa come marketing specialist dall'Italia, e per fortuna tempo un mese mi è arrivato. Io rientro in Australia con uno sponsor visa della validità di 18 mesi. Quindi il mio primo visto sponsor scadeva a dicembre 2016. Me lo ricordo perché a dicembre 2016 contatto la mia avvocata, fa: sì, beh, no problem, adesso lo rifacciamo uguale, è solo una piccoletta. Nel senso, dobbiamo solo rinnovare uno sponsor che ti hanno già dato, non ci sono problemi. Passano un mese, 2 mesi, 3 mesi, l'avvocato: guarda, non lo so, è strano in effetti, perché dovrebbe essere abbastanza automatico. Non so se tu eri in Australia nel 2017, c'è fu quel famoso giorno ad aprile 2017 che il Premier salta su in TV e dice: da domani tagliamo un sacco di job dalla lista e cambieranno un sacco di regole.
E tu eri in mezzo a questi cambiamenti?
In realtà no, perché dal mio punto di vista io ho applicato a dicembre, questo se ne esce fuori ad aprile 2017, ma fondamentalmente sì, perché andava anche retroattivo sulla mia posizione lavorativa. E mi arriva un secondo rifiuto, perché la mia posizione lavorativa nel mentre era stata cambiata da $65,000 di minimum salary a 180,001. Quindi ovviamente la mia posizione viene rifiutata, perché ovviamente una gelateria sulla carta non si può permettere un marketing specialist da $180,000 e basta all'anno di salario, no? Quindi viene valutata non genuine. Quindi faccio appello al tribunale e dico: ma non ha senso, perché è ovvio che è genuine la mia position, nel senso, siamo aperti da 3 anni, il business esiste, è fisico. Ne sto aprendo un secondo, perché avevo già firmato un lease per il secondo negozio, che poi ho aperto a settembre 2017. Io nella mia testa non ero mai in torto, quindi un po', diciamo, pazzamente, io non sono andato nel panico, sono andato avanti per la mia strada, fregandomi, nel senso, in tribunale quando mi chiameranno vincerò. Nel mentre che è passato, perché poi il tribunale non si sa quando ti chiamano, no?
Chiaro, tu vai avanti per la tua strada, sempre
io
con questo.
Ho altri tre negozi alla fine.
Prima che loro ti chiamassero.
Prima che loro mi chiamassero. Anche perché, avendo un appello al tribunale, io ho dovuto anche completamente mollare il mio lavoro di consulenza in Asia perché non potevo uscire e non sono neanche potuto andare in Italia per 2 anni e mezzo. Quindi ero praticamente intrappolato in Australia perché l'avvocato mi fa non andare fuori, perché se ti chiamano in tribunale tu sei fuori, non ci puoi andare, quel giorno lì stai fuori.
E quindi tu non potevi lasciare, intanto ti concentravi a mandare avanti il tuo... diciamo...
Io a quel punto sì, ho detto io in tribunale ho ragione. Cioè non esiste che mi rifiutano, una persona normale, normodotata di testa non può cacciarmi fuori, soprattutto per il motivo che dicono loro, no? Not genuine. E quindi niente, sì, in quei 2 anni e mezzo comunque la macelleria ha avuto e ha ancora un gran successo, io venivo chiamato continuamente per aprire nuovi store e sono andato avanti per la mia strada. Fine 2019 mi chiamano finalmente in tribunale, al che avevo 4 gelaterie e quasi 30 tra casual, part-time e full-time dipendenti, di cui, perché poi mi ricordo tutta la preparazione all'appello in tribunale, era dimostrare il fatturato, dimostrare le possibilità di crescita, dimostrare l'esistenza fisica del business, dimostrare quanti dipendenti australiani avevi, eccetera, eccetera, no?
E tu eri tutto in regola, anzi ne avevi fin troppi.
Io ero preparatissimo, infatti all'appello il judge si era preparato, per fortuna, perché il mio timore più grande, sai, a volte qua in Australia succede che, cioè, sono talmente concentrati sulle carte, sul dettaglio, cioè mi immagino quello che ha rifiutato la mia nomination per lo sponsor è uno che non ha guardato la big picture, ha semplicemente ticcato 2 cose e ha detto rifiutato.
Chiaro.
Quindi la mia paura era che il tribunale fosse, l'unica mia paura era quella, che quello del tribunale non avesse guardato all'entire picture e veniva lì e guardava solo i 2 tick e magari mi rifiutava anche lui. In realtà, dalle prime 2 domande ho capito che lui il caso l'aveva studiato, sapeva di cosa parlava, sapeva cosa chiedermi, io sapevo cosa rispondere. Alla fine di questo appeal fa bene, a posto, non dobbiamo neanche passare indietro dall'immigrazione. Ne ha approvato il visto, che praticamente è scattato da quando ho applicato. Avevo la sponsor già dal 2016, quindi fondamentalmente il mio avvocato fa bene, abbiamo già anche tutto il tempo trascorso per la PR, quindi applichiamo per la PR adesso. La PR è arrivata 3 mesi dopo.
Ed è stata una grande liberazione a quel punto, perché hai detto finalmente posso fare tutto senza
Mamma
pensieri.
Mia.
Però c'è da dire, c'è da anche da notare di riuscire comunque a mandare avanti un business, a moltiplicarlo, a farlo diventare più grande, ad assumere persone con questo pensiero fisso del visto, insomma ci vuole una certa calma.
Io sono... Dico sempre, mia moglie me lo dice sempre, sono un caso da studiare a livello psicologico, per fortuna io me ne sono sempre fregato di quella parte lì, cioè non ci pensavo proprio.
Certo, andavi avanti fino...
Dal momento che io nella mia testa ho detto, cioè io ho ragione, non mi cacceranno mai dall'Australia, io nella mia follia sono andato avanti.
Sei andato avanti, consapevole insomma di tutto quello che stavi facendo. Quando sei diventato residente permanente, hai detto?
Sono diventato residente permanente gennaio-febbraio 2020 e quindi potevo applicare per la citizenship, che per laziness mia non l'ho mai fatto. L'ho fatto qualche settimana fa, ho provato ad andare su Immigov, però ho detto cacchio, l'anno prossimo mi scade la PR, dopo devo rinnovare... Meglio che mi muova e faccia sta citizenship.
Altra scoperta, immagino.
Altra scoperta, vado lì, faccio, vabbè, dai, faccio l'application, mi dà errore. A un certo punto mi dà errore, non hai i requisiti per la citizenship. Faccio, no, aspetta un attimo, in che senso? Allora contatto il mio avvocato e mi fa, no, guarda, c'è un minimo di giorni requisiti nell'anno solare da quando fai l'applicazione, contano 12 mesi indietro, se sei stato fuori dall'Australia troppo tempo non lo puoi fare. Allora, come ti dicevo, io dopo che ho preso la PR ho ricominciato tutto il mio lavoro di consulenza, di giri, di masterclass e consulenza in giro per l'Asia. Quindi l'anno scorso, 2023, ovviamente diciamo è stato pure l'anno in cui si è usciti ufficialmente del tutto dal Covid,
è ripartito
tantissimo.
Esatto, è ripartito un po' tutto, tu hai viaggiato tantissimo e quindi è tutto collegato praticamente, cioè tu non devi mettere quanti giorni sei stato durante l'anno precedente in Australia, cioè loro già vedono...
ovviamente in automatico penso dal passaporto, sai, hanno i dati del mio passaporto, vedono tutte le mie entrate e mie uscite.
Ah, wow! Credo. Ok, quindi a quel punto loro vedono, ti dicono, guarda, sei stato più di, se non sbaglio, 180 giorni, no? 6 mesi, immagino, fuori dal paese, quindi...
No, 90, secondo me meno, 90.
Ah, 90.
O 120.
Sì,
comunque sì.
Comunque sì,
alla fine ci sta perché ho viaggiato tanto, più ho fatto un mese, 5 settimane in Italia di vacanza, più o meno arriviamo sopra i 120 giorni, sicuro.
E quindi anche in questo caso conta l'ultimo anno, non contano i 4 anni precedenti, i 3 anni precedenti.
No,
e
no,
quindi adesso te ne dovrai stare buono per un po' per arrivare un po' alla cittadinanza.
Non so se mai ci arriverò.
A questo punto.
Il mio avvocato mi ha detto, guarda, riprova in agosto, che magari da agosto a agosto c'è un conteggio diverso, ma mi sa che alla fine dovrò rinnovare di nuovo la PR e poi ci riproverò magari un anno che sono più tranquillo, non lo so.
Oppure grazie all'intelligenza artificiale puoi creare un altro Matteo che andrà in giro per il mondo a fare consulenze, però a quel punto poi immagino già che duplicherà ulteriormente tutte le attività, ecco, perché da quanto capisco, tranquillo, non ci sai stare.
No. No.
Senti Matteo, quindi adesso insomma quello che ovviamente impressiona della tua storia è, come abbiamo detto prima, la capacità di mantenere la calma nel momento in cui appunto la situazione non è completamente definita, perché appunto fin quando il visto non si ha un visto in mano è anche difficile programmare tanto, no? Perché possono cambiare,
ti può bloccare completamente.
Possono cambiare le regole, puoi incontrare il giudice sbagliato, ci può essere un cavillo sbagliato e quindi fin quando non sei con la residenza permanente in mano è difficile, insomma, continuare a costruire. Nel tuo caso invece eri sicuro di tutto quello che avevi in mano e quindi sei andata avanti.
Ero sicuro nella mia testa, poi come hai detto tu, magari un cavillo, poi non eravamo qua a parlare.
Esatto. L'altra grande cosa è, insomma, avere un piano, mi sembra di capire, no? Perché tu fin dal primo momento hai detto vorrei tornare in Australia, ci voglio tornare però non così sperando, vedendo e vivendo là. Voglio andare là già con un piano, già con una qualcosa da seguire. Quindi il piano, se non sbaglio.
Esatto.
È qualcosa che ti ha aiutato e che ti aiuta tuttora nella tua vita.
Sì, è quello che dico sempre alle persone che mi chiedono un po' del mio percorso come te oggi, o anche persone che mi chiedono consulenze anche nello stesso business del gelato, cioè la pianificazione è tutto. Poi i piani cambiano, come vedi nella mia storia, ci sono stati diversi cambiamenti, ma se tu hai una base di partenza almeno, quella è le fondamenta, no? Tengono in piedi.
Certo.
Se invece tu vai allo sbaraglio e poi ti succedono gli imprevisti, non hai nessun appiglio. Quindi sì, la pianificazione è tutto, è fondamentale.
Senti Matteo, io ti ringrazio per il tuo tempo, ti ringrazio per tutto il tuo racconto, insomma, di questa vita in Australia, del tuo percorso in Australia, abbastanza travagliato, ecco, un po'.
Un po' sì, dai.
E anche diverso dal solito, perché sai, uno pensa vedendo, insomma, tutte le attività che gestisci, insomma, che tutto sia andato sempre, diciamo, in maniera lineare, in realtà c'è una grande storia dietro tutto il tuo percorso.
Grande difficoltà.
Esatto, però che sei riuscito, insomma, a passare. Matteo, ti ringrazio, grazie ancora per il tuo tempo e in bocca al lupo
grazie
per tutto.
Grazie mille. Crepi, ci vediamo l'11 agosto per il decennale, dai.